E della serie non ne manchiamo una. Benvenuti alla 114ª puntata della Crypto Week, quella della settimana che si conclude con venerdì 14 aprile 2023. Se ci state guardando, oltre che ascoltando, comprendete la situazione precaria in cui sono. Autogrill, ma immancabile l'appuntamento e l'appuntamento live in diretta, anche perché questa settimana ci sono delle notiziole tutto sommato interessanti, no? E commentiamole assieme. Evidentemente il punto di partenza è che è andato in porto Shanghai. Sì, è andato in porto anche Cappella, cioè è andato in porto Chapella, ma il cuore dell'hard fork effettuato con successo questa settimana sul protocollo Ethereum è l'upgrade noto come Shanghai, cioè quello per cui adesso gli Ether che erano stati messi a stake sulla cosiddetta Beacon Chain sono finalmente prelevabili dalla Beacon Chain. Perché cosa è successo su Ethereum con l'hard fork chiamato Merge? Che ci sono adesso due tecnicamente protocolli o demoni, il protocollo di consenso sulla Beacon Chain e il protocollo transazionale sull'Ethereum tradizionale. Il protocollo di consenso che gira sulla Beacon Chain era stato testato già da anni tramite degli Ether che erano stati messi at stake, cioè bloccati sulla Beacon Chain, per permettere a chi li bloccava di diventare validatore di questa nuova proof of stake, di questo nuovo algoritmo di consenso che vale adesso per Ethereum. Bene, avendo avuto successo mesi fa Merge, l'elemento che mancava era che chi aveva messo at stake sulla Beacon Chain i suoi Ether adesso avesse anche la possibilità però di rimuoverli quando cambiasse idea. Bene, da questa settimana è possibile, di fatto sono aperti, come dice CoinDesk, gli staking withdrawals, cioè i prelievi dalla piattaforma di staking. E il fatto che questo cambiamento, che questo upgrade protocollare, fatto con il solito stile di Ethereum, cioè un hard fork non backward compatible, insomma, con Ethereum bisogna sempre stare aggiornati sull'ultima versione per forza, altrimenti le cose non funzionano, non come Bitcoin che di per sé tenta di preservare la retrocompatibilità quanto più possibile. Ma dicevo, il fatto che questo cambiamento sia avvenuto con successo, senza problemi, ha dato coraggio al mercato, anche perché al successo tecnico si è affiancato lo svanire di un timore molto forte, cioè che chi aveva tenuto finora in staking i suoi Ether adesso si precipitasse nel ritirarli e venderli. In realtà non abbiamo visto dei deflussi dalla Beacon Chain particolarmente significativi, nonostante, ad esempio, un player come Kraken debba togliere dallo staking oltre 1 miliardo di dollari di Ether. Perché? Beh, perché scusate, Kraken è stato costretto a non lavorare più negli Stati Uniti con i servizi di staking e quindi sostanzialmente deve letteralmente in qualche modo togliere, eliminare tutta la struttura di staking che ha messo in piedi finora. Però ecco, sembra che l'esigenza di Kraken sia una esigenza che per ora è marginale rispetto al mondo dello staking. E quindi il prezzo di Ethereum, nonostante i timori che c'erano, appunto di pressione in vendita, è salito nelle ultime ore e vedremo come si assesterà, ma sicuramente ha fatto una bella performance negli ultimi giorni. Il trading su opzioni, per la prima volta, di opzioni su Ether, addirittura ha sorpassato il trading di opzioni su Bitcoin. Beh, ovvio, perché in qualche maniera l'incertezza era alta su questo upgrade protocollare e le opzioni, come sapete, sono dei diritti asimmetrici di acquisto e di vendita che quindi permettono ai trader di mercato di coprire i propri rischi e quindi l'hanno fatta le opzioni da regina della settimana. E quando incominciamo a parlare di opzioni, quindi tecnicamente di quelli che vengono chiamati derivati, no? Futures e opzioni, ecco che l'altra grande notizia della settimana è che LCH, poco noto ai più, ma sta per London Clearing House, cioè la cassa di compensazione e garanzia che fa il clearing, come si dice in gergo, quindi sostanzialmente netta le posizioni di una controparte di mercato rispetto a tutte le altre, si accinge a fare clearing anche per i derivati sull'indice Bitcoin della piattaforma GFOX. Questa notizia ovviamente magari sembrerà ai non addetti ai lavori una notizia un po' di difficile comprensione o non necessariamente rilevante, ma in realtà per chi conosce i mercati finanziari vuol dire che un po' come a Chicago nel 2017 è stato aperto il trading dei futures e poi più avanti delle opzioni su Bitcoin e poi più avanti su Ether, il fatto che si apra anche la prima borsa, la prima clearing house europea posseduta dal London Stock Exchange Group è estremamente significativo. Io poi sono personalmente attaccato a questa cosa perché negli ultimi anni della mia attività professionale nel mondo della finanza ho lavorato molto appunto sul clearing e collaterali proprio con LCH, e pensate che la mia tesi di laurea invece era con LHC, LHC, Large Hadron Collider, quindi quando in fisica mi occupavo dell'acceleratore di particelle di Ginevra, LHC, in finanza poi mi sono andato a occupare di LCH, adesso scoprire che LCH si occupa di Bitcoin, insomma sembra tenere insieme pezzetti aneddotici della mia vita con cui, scusatemi, vi ho annorbato in questo venerdì pomeriggio. Però vedete che anche Reuters racconta, e nel divulgarlo in maniera un po' meno tecnica, non parla di LCH, ma parla appunto della sua holding proprietaria, LSEG, London Stock Exchange Group, quindi dice badate che London Stock Exchange Group sta entrando nel mondo dei futures e delle opzioni Bitcoin. E ovviamente la testata finanziaria per eccellenza, direi del mondo europeo, ma senza dubbio del mondo anglosassone, il Financial Times, copre anch'esso con grande attenzione questa notizia. E vabbè, se seguite questa rassegna stampa sapete che il sottoscritto ha un'attenzione sempre molto particolare per quel mondo di finanza tradizionale che in qualche maniera si affaccia al mondo cripto. E la notizia, un'altra notizia che questa settimana rafforza questo trend viene proprio da Bank of America, e che dichiara che le controparti di elezioni per gli investitori cripto istituzionali restano il mondo della finanza tradizionale. E sì, io lo so che ci sono lì fuori sempre anche componenti antagoniste, anarcocapitaliste che vogliono la morte delle banche. Io stesso non amo il sistema bancario, certo non sputo nel piatto in cui ho mangiato per 20 anni, ma ne conosco i limiti e anche però i meriti, cioè il tentativo, dopo le legnate prese da decenni dai regolatori, di essere trasparenti, di essere affidabili. Diciamo che i grandi investitori, che siano cripto o non siano cripto, quando devono fare grandi operazioni tendenzialmente preferiscono i player del mondo tradizionale. Bene, qui siamo, e il mondo tradizionale, sempre stando a Bank of America, è un mondo che è fortemente interessato alla digitalizzazione del real world asset, cioè di beni del mondo reale. Su questa tokenizzazione io resto comunque incerto e scettico, proprio perché i regolatori difficilmente consentiranno di scambiare azioni o bond o obbligazioni in un mercato che non identifica gli attori, quindi non fanno your customer, eccetera eccetera. Però vabbè, se ne parla bene che se ne parli. Se guardo in particolare al più miope dei regolatori internazionali, cioè quello europeo, pensate che dopo 2 anni forse finalmente settimana prossima viene approvata MiCA, Marketing Crypto Asset Regulation, che se tutto va bene avrà effetto tra 12 o 18 mesi. Nasce già un po' vecchia, ma la verità è che è un segnale di attenzione. Segnale di attenzione e di apertura in Europa, che addirittura, secondo Bloomberg, starebbe facendo della Francia, di Macron, la nazione delle start-up o un piccolo paradiso per le cripto. Beh, ci credo, al di fuori dell'Unione Europea c'è Londra che vorrebbe farla, per il resto non parliamo degli italiani. In realtà io avrei scommesso più sui tedeschi, ma i francesi hanno aperto, e d'altronde, insomma, per dare la licenza a Binance, si sono fatti regalare da Binance 100 milioni di euro investiti nel circuito delle startup. Noi in Italia invece gliel'abbiamo data con gli 8.000 euro sufficienti a iscriversi al registro di Crypto Asset Service Provider. Motivo per cui Circle, Binance e Crypto.com starebbero eleggendo Parigi alla base europea delle loro operations. Voltiamo pagina e arriviamo sul Wall Street Journal per leggere di uno stablecoin poco noto che sta ricevendo un grande aiuto dal più grande crypto exchange. Di cosa si parla? Si parla di TrueUSD. E sì, perché Binance, che vi ricorderete qualche mese fa prendeva le distanze dal Binance USD, cioè lo stablecoin che portava il suo nome emesso da Paxos, dicendo noi con quello non c'entriamo niente, e vabbè, censuriamo le risate perché... insomma, come se a Metrano prendesse le distanze da una Metrano Coin che ha fatto che è stato ampiamente utilizzato sulla Metrano Exchange, no? Insomma, un po' ridicoli. Però fatto sta che prendere le distanze da Binance USD elimina le commissioni a zero transazionali, a meno che uno non tradi Bitcoin contro TrueUSD. E quindi questo TrueUSD diventa di fatto il nuovo stablecoin promosso da Binance, da cui, per carità, poi Binance magari tra un anno o due anni potrà prendere le distanze dicendo noi non c'entriamo nulla, il nome non è neanche Binance USD, ma è TrueUSD. Vedremo. Vabbè. Piccoli sorrisi. Il Wall Street Journal questa settimana dedica anche un'altra notizia abbastanza corposa al fatto che gli Stati Uniti e le autorità federali hanno fermato un business da oltre 3 miliardi di dollari, un po' truffaldino, identificando i criminali e andandoli a catturare. Vabbè, per chi conosce questi argomenti non c'è nulla di nuovo, ma lo stupore, o perlomeno la notizia che Wall Street Journal vorrebbe dare, dice: guardate che tutto sulla blockchain è indagabile, e anzi, Mr. Zhong, James Zhong, lo abbiamo arrestato proprio grazie all'attività di investigazione che possiamo fare anche grazie a strumenti come Chainalysis, quella Chainalysis fondata da appunto Michael Groninger e Jonathan Levin, i due fondatori, azienda non ben vista nel mondo cripto perché appunto usa la tracciabilità della blockchain per investigarla, ma signori, è inutile dividersi in buoni e cattivi, tutto ciò che è tecnicamente fattibile viene fatto, la blockchain è investigabile, per fortuna, dico io, c'è chi la usa per catturare dei criminali. Tra l'altro mi fa ridere questa cosa perché, visto che siamo in vena di Amarcord, come vi ho raccontato di LCH e LHC, vi posso raccontare anche che il 4 di luglio 2014 ero sul palco insieme a Jonathan Levin, e io e Jonathan Levin avevamo lo stesso livello di affidabilità 9 anni fa. 9 anni dopo lui è un miliardario, io sono ancora un povero medio borghese italiano senza fama, però io faccio la Crypto Week e lui no. Scherzi a parte, giriamo ancora pagina, sì, perché questa è anche la settimana, è inutile nasconderlo, in cui Bitcoin è tornato finalmente sopra i 30.000 dollari. E 30.000 dollari è una buona notizia per tanti, ma in particolare una buona notizia per MicroStrategy, perché gli oltre 4 miliardi di Bitcoin che hanno a bilancio hanno un prezzo di carico leggermente inferiore ai 30.000 dollari. Quindi finalmente torna in utile la strategia di MicroStrategy e il suo ex amministratore delegato Michael Saylor, che continua a qualificare l'azienda e la liquidità dell'azienda su sua scommessa forte su Bitcoin, tanto che oggi sui mercati azionari MicroStrategy è un po' comprata e venduta quasi più per il forziere di Bitcoin che ha dentro che non per il software che produce. Vecchi attori ancora sempre molto rilevanti sono per esempio quelli di A16Z. A16Z, parliamo del venture capital di Horowitz, di Andreessen Horowitz, e che cosa ha pubblicato questa settimana? Lo State of Crypto Report, pubblicato appunto l'11 di aprile, che è un nuovo indice, è un nuovo indice che valuta quanto in qualche maniera l'ecosistema cripto sia in salute da una serie di metriche, utenti attivi, numero di transazioni, transazioni nel mondo DeFi e NFT. Oddio, su questo siamo un po' in disaccordo, ma scorro ancora il numero di sviluppatori attivi, che altro? Vediamo. Nuovi percorsi di sviluppo per le blockchain, nuove tecnologie, insomma, un report tutto sommato interessante. Lo linkiamo, come sempre, nella pagina Crypto Week sul sito di CheckSig dedicata a queste notizie, che di solito viene aggiornata immediatamente appena finisce la Crypto Week, ma questa volta aspettate almeno le 8 di venerdì sera, perché il sottoscritto deve proseguire il suo viaggio in autostrada. Ci lasciamo infine con una notizia un po', insomma, non vorrei far arrabbiare il mio amico Benettazzo, ma un po' una mezza sola. Sì, riguarda Solana, anzi riguarda Saga, l'Android Phone di Solana. Già in passato ne avevamo sentiti di phone, di telefoni crypto, poi alla fine non erano nient'altro che telefoni che avevano un Bitcoin wallet, piuttosto che qui avranno un Solana wallet, quindi niente di che, ma la notizia è folcloristica e fa appunto folklore. Allora, vediamo le domande della settimana, e qui, Simone Gubinelli è anche lui in auto, bene Simone, grazie. Mi raccomando, non ti distrarre, solo audio, niente video. Vanni Nastari ci chiede: l'euro digitale per il contrasto alle cripto, a che punto siamo? No, beh, allora, uno, Vanni, l'euro digitale non avrà nulla da fare, nessuna qualità per fare concorrenza alle cripto, perché è stabile, non ha alcuna pin di investimento. A che punto siamo? Siamo all'alba dei tempi, chissà se mai nascerà. Comunque la Lagarde dice che a ottobre lo sapremo. Giuseppe De Bellis, il nostro affezionato, ricorda un mio vecchio video in cui dicevo che, per onestà intellettuale, un Bitcoin è un esperimento che poteva anche fallire. Se io oggi direi lo stesso, sì, caro Giuseppe, lo direi, anzi lo dico. Io continuo a dire che Bitcoin è un esperimento ardito, in quanto esperimento ardito potrebbe fallire. Certamente, intendiamoci, se lascio nel 2018 una posizione da dirigente nel principale gruppo bancario italiano per occuparmi a tempo pieno di Bitcoin, evidentemente io sono convinto che questo esperimento non fallisca o non abbia, o che io non veda motivi per cui deve fallire, ma non possiamo escluderlo. Anche perché ricordiamoci, se Bitcoin non dovesse fallire, cambia la storia dell'umanità. E quindi, vabbè. E allora De Bellis, che è evidentemente uno che mi segue con attenzione, dice: quale potrebbe essere la teoria, o più che la teoria, il framework in qualche maniera per dare un controvalore in dollari a Bitcoin? La capitalizzazione dell'oro, perché oro digitale, il 2% di un portafoglio diversificato. Difficile valutarlo, ma sono quelli che richiama De Bellis due modalità che io spesso ho enunciato. Cioè, se immaginiamo che il 3% della ricchezza gestita a livello globale, vedete, non della ricchezza globale, ma della ricchezza gestita professionalmente a livello globale, quindi dai private banker, che si aggira oggi, anzi supera oggi, 100 trilioni di dollari, se il 3% investissi in Bitcoin solo a scopo di diversificazione, avremmo un Bitcoin che vale 3 trilioni di dollari, cioè dovrebbe valere 6 volte tanto il prezzo attuale, quindi parliamo di un Bitcoin a 150-180 mila dollari. Se Bitcoin dovesse arrivare a valere quanto l'oro digitale, tanto quanto l'oro fisico, scusate, perché essendo digitale non solo ha tutti i pregi dell'oro fisico, ma ha di più, perché è un network transazionale incluso, incorporato, incensurabile, che permette transazioni istantanee, e quindi è meglio dell'oro fisico, beh, dovrebbe andare addirittura a capitalizzare 10 trilioni di dollari, cioè 500 mila dollari a Bitcoin. Ma basta, Giuseppe, inutile sognare a occhi aperti, varrà quel che varrà. La notizia è sempre quella che nel se Bitcoin è oro digitale oggi è grandemente sottovalutato. SL chiede se io prevedo una recessione nel 2023. Carissimo, non ho la sfera di cristallo, non lo so. Sicuramente ci sono molti elementi preoccupanti, questa guerra russo-ucraina che continua a proseguire, un attacco sempre più forte alla dominance internazionale del dollaro portato avanti dai BRICS, da Brasile, Russia, India, Cina, quindi elementi di in qualche maniera instabilità ce ne sono, però vedremo. Poi ci sono tifosi che ci fanno i complimenti, ma non li leggiamo, non li leggiamo. Poi dopo c'è GD che ci fa sempre le domande su CheckSig. Giuro che non pago GD e non so se GD sia un mio cliente o non sia un cliente. GD, venga in CheckSig, risponderemo a tutte le domande. Per esempio questa settimana chiede se su CheckSig si paga lo 0,25 per acquistare Bitcoin. Sì, lo 0,25 per qualunque tipo di transazione cripto, quindi ben più bassa del 120-200 basis point di tante borse nostrane o giù di lì, o di pagamenti fatti con carta. Sono comprese anche le commissioni di rete? Sì, le commissioni di rete sono sempre a carico di CheckSig. Prof, mi dice De Bellis, è sfuggita la notizia che tutti i Mac aggiornati al 2018 in poi contengono una copia del white paper di Satoshi Nakamoto. Caro Giuseppe, non lo so. La notizia credo di averla data settimana scorsa. Se non l'ho fatta, distrazione, meno male che ci sono lettori attenti che ci ricordano. Sì, su tutti i Mac moderni c'è nascosto dentro nell'hard disk da qualche parte una copia del white paper di Satoshi Nakamoto. Va bene, non leggiamo le cose più tifose. Di solito in queste chat c'è un sacco di gente che dovrebbe insultare, invece noi abbiamo i tifosi, ma ben venga. Oggi GD chiarisce però che 0,25 sulle commissioni transazionali, 0,70 sulla custodia, ma 0,70 l'anno ed è 0,70 percentuale, quindi caro GD, su quale che sia il valore del Bitcoin denominato in Bitcoin o denominato in euro non cambia niente, perché è una percentuale. Sì, insomma, con quello che di solito pagate sugli altri exchange potete comprare, quando comprate e vedete, potete con CheckSig comprare e custodire per oltre un anno e mezzo. BG dice, prof, se lei fosse stato miliardario ovviamente sarebbe una Lambo. Beh, insomma, chi nota che auto non è una Lambo, è una Prius. Bene, e poi vabbè, oggi siete simpaticissimi. Comunque, 23 minuti, questa settimana abbiamo di che festeggiare, perché diciamocelo, Bitcoin sopra i 30.000 comunque ci fa contenti, e quindi evidentemente, come al solito, io non posso che augurare un buon weekend a tutti, ma anche e soprattutto un buon Bitcoin a tutti.